ricomincerei dal punto a cui siamo arrivati la volta scorsa, quindi dalla lezione ripasso su topi transgenici e topi knockout. Se avete qualche domanda sulla prima parte fatemela, adesso io scorro le diapositive della volta scorsa. Quindi se vi ricordate che c'è qualcosa che non avete capito, approfittatene per fare qualche domanda adesso. Allora, abbiamo visto cos'erano le trasfezioni transienti, le trasfezioni stabili. Abbiamo visto come si fa ad ottenere un topo transgenico, che quindi esprime una proteina esogena in maniera regolata da un promotore, che può essere tessuto specifico oppure ubiquitario o in qualche modo tempo specifico. Quindi questo è il tipico costrutto che può essere utilizzato appunto per ottenere un transgene ed è un costrutto molto simile a quello che si utilizza nelle trasfezioni transienti o stabili. C'è una sequenza di un promotore, il cDNA. Poi abbiamo visto che questi costrutti vanno iniettati nel pronucleo maschile dell'uovo fertilizzato. Abbiamo visto che l'integrazione può essere casuale, perché mentre nel knockout rivediamo oggi, l'integrazione deve avvenire in maniera omologa, quindi bisogna in qualche modo selezionare solo le cellule in cui è avvenuta la ricombinazione omologa. Col topo transgenico non è così, l'inserzione è totalmente casuale, il DNA che noi andiamo a iniettare si può inserire in qualsiasi cromosoma, e quindi all'interno di qualsiasi sequenza, quindi appunto l'inserimento è casuale. E tutte le cellule contengono questo costrutto estraneo, perché andandolo a iniettare nel pronucleo maschile, tutte le cellule che derivano da qua erediteranno questo costrutto integrato dentro il DNA. Invece l'altra volta abbiamo iniziato a vedere quello che sono i topi knockout. Adesso qui parliamo di topi, però il principio è lo stesso anche per altri animali, quindi altre specie. E abbiamo visto che, come nel caso del topo transgenico, anche qua bisogna preparare un costrutto e bisogna in qualche modo inserirlo nell'animale. Il costrutto però è diverso da quello che si utilizza per ottenere un animale transgenico. Appunto, nell'animale transgenico abbiamo un promotore che regola la trascrizione di un certo cDNA posizionato immediatamente a valle. Se vogliamo ottenere un topo knockout, dobbiamo andare a preparare un costrutto che contiene due sequenze, due regioni che si vadano ad appaiare a sinistra e a destra della regione che io voglio andare ad eliminare. Quindi vedete, se voglio andare a eliminare le zone 2 di RB4, che è quello che vedremo, che può capitare in uno degli articoli che andremo a vedere, andrò a clonare un pezzo di DNA genomico a sinistra e a destra del pezzo che voglio togliere, e andrò a preparare un costrutto. È sempre, la struttura è sempre una struttura di un costrutto ottenuto in un plasmide, però chiaramente non andrò a mettere il cDNA che codifica per la proteina che voglio esprimere esogena, ma vado a mettere queste due regioni che si appaiano alla regione che voglio sostituire, ed in mezzo metto un cDNA che codifica per la resistenza alla neomicina. E poi vi ho anche detto che è già bassa l'efficienza di integrazione del DNA all'interno di un cromosoma. Nel senso, come quando vi ho detto che c'è la trasfezione stabile, l'efficienza di inserimento del DNA nel genoma è abbastanza bassa. Immaginate che sarà ancora più difficile ottenere la ricombinazione omologa. Quindi in qualche modo devo selezionare solo quelle cellule in cui la ricombinazione omologa avviene. E quindi è stato pensato un secondo passaggio, ossia nei costrutti plasmidici che vengono usati per ottenere i topi knockout si mette questo gene, che è la timidina chinasi derivata dall'herpes simplex virus. E questa timidina chinasi è un enzima che di per sé non è tossico. Ma se io somministro alle cellule il ganciclovir, che è un suo substrato, viene prodotta una sostanza tossica che uccide le cellule che producono questa proteina. Allora, chiaramente, quando trasfettiamo le cellule, all'inizio questa proteina forse verrà anche prodotta, ma noi non diamo il ganciclovir in una prima fase. Dopo che è avvenuto l'inserimento del costrutto all'interno di un cromosoma, Se il costrutto si è andato a inserire al posto giusto, se è avvenuta la ricombinazione omologa, le due regioni del segmento 1 e del segmento 2 del cromosoma e del plasmide si sono appaiate, l'esone che io volevo eliminare viene sostituito, ad esempio, dal gene che conferisce la resistenza all'anomicina. E visto che la ricombinazione omologa, solo questo pezzettino viene sostituito, questo pezzo viene perso. E quindi se io alle cellule do la neomicina, sopravvivono solo quelle che hanno integrato il DNA nel loro genoma. Se do il ganciclovir ucciderà tutte quelle cellule che esprimono la timidina chinasi, ma queste in cui è avvenuta la ricombinazione omologa non lo esprimono e quindi sopravvivono a questo secondo reagente. Invece, appunto, se l'integrazione è casuale, random, l'intero pezzo di DNA andrà a infilarsi nel genoma e quindi avremo sia la sequenza 1 che la resistenza all'anomicina, che la sequenza 2, ma anche questo enzima che è in grado di produrre appunto questo prodotto tossico se le cellule vengono trattate col ganciclovir. Chiudo la porta se avete freddo. Lascia aperto? Vabbè. Allora, questo costrutto, abbiamo visto che l'altro costrutto andava messo nel pronucleo maschile. Questo costrutto, adesso magari avete anche ripassato qualcosa, non so se vi ricordate in che tipo di cellule va inserito. Vi ricordate che tipo di cellule si utilizzano per ottenere un topo knockout? O knock-in anche. Laggiù qualcuno. Ho sentito. Sì. Allora, la vostra compagna dice le cellule della massa interna da blastocisti, che è giusto, e sono quelle che si chiamano cellule ES. Per semplificare il lavoro ai ricercatori sono state ottenute delle linee di cellule ES, per cui in alcuni laboratori o nei primi laboratori per ottenere un knockout bisognava prendere le cellule della massa interna da blastocisti, metterle in coltura, trasfettarle con questo costrutto. In realtà adesso grazie al fatto che esistono delle cellule S che possono essere coltivate come una normale linea cellulare, non c'è bisogno di andare a prelevare le cellule dalla blastocisti. Questo è un altro, sempre lo stesso schema di prima, ma preso da un'altra immagine, e quindi non ve lo sto a far vedere. Alle cellule S, il nome S significa embryonic stem cells, ossia cellule staminali embrionali. E appunto possono essere ricavate da una blastocisti in laboratorio, ossia prelevando una vera e propria blastocisti e andando a mettere in coltura le cellule a massa interna, oppure si utilizzano le S vere e proprie. E queste sono cellule pluripotenti, e la differenza tra pluripotente e totipotente è che le cellule totipotenti sono in grado di dar vita a tutte le cellule di un organismo, quindi un intero organismo. Invece le cellule pluripotenti non sono in grado di dar vita a un intero organismo e le cellule S, queste derivate dalla massa interna della blastocisti, appartengono a questa categoria. Quindi da una cellula S non sono in grado di ottenere un intero topo, però queste cellule sono in grado di dar vita a numerosissimi tessuti e quindi a inserirsi nell'organismo che si svilupperà a partire da questa blastocisti. Quindi immaginiamo di avere o le cellule, abbiamo il nostro costrutto con la sequenza 1, la resistenza all'anomicina, la sequenza 2 e quel gene TK all'interno di un plasmide, quindi abbiamo un DNA circolare. Mettiamo in coltura le cellule S, che appunto derivate o dalla linea in coltura oppure da una blastocisti, le trasfettiamo. Adesso immagino con la lipofettamina o con il calciofosfato. Allora, qui abbiamo una popolazione di cellule. Quando noi trasfettiamo le cellule, non tutte incorporano il DNA. Quindi avremo identificato in bianco le cellule non ricombinanti, ossia quelle che non sono state trasfettate o che hanno il DNA che non si è andato a integrare nel loro genoma. Poi abbiamo delle cellule qua indicate in rosa e blu, che sono le cellule in cui l'inserzione è avvenuta ma in maniera casuale, e poi abbiamo quelle in cui invece l'inserzione è avvenuta nel sito giusto, ossia c'è stata vera e propria ricombinazione omologa. Quindi se noi trattiamo con la neomicina, quindi l'antibiotico, quello codificato dal cDNA, che adesso torno indietro, presente nel costrutto. Quindi se io tratto con l'antibiotico neomicina o con un altro, se sto dando un'altra resistenza, moriranno tutte le cellule S che non hanno integrato il DNA al loro interno, né in maniera né tramite ricombinazione omologa né casuale, e quindi vedete sopravvivono solo queste. Abbiamo però bisogno di eliminare quelle in cui non è avvenuta ricombinazione omologa e quindi si tratta col ganciclovir. In questo modo il ganciclovir fa produrre alle cellule una sostanza tossica, le cellule che esprimono questo enzima, la TK, muoiono perché questa sostanza le fa morire e quindi sopravvivono solo quelle che hanno avuto ricombinazione omologa. Il motivo per cui è necessario lavorare sulle cellule S è proprio legato al fatto che la ricombinazione omologa è un evento molto raro. Allora immaginatevi che fatica sarebbe andare a iniettare questo costrutto in decine e decine e decine di uova fecondate, sarebbe un lavoro enorme, bisognerebbe sacrificare un enorme numero di topine, perché ovviamente da una topina non si ottengono molte uova fecondate. La volta scorsa non ve l'ho detto, si stimola la topina a produrre tante uova trattandola con degli ormoni in modo da prelevare tante uova fecondate e andarne a iniettare tante. Però un conto è iniettare un DNA e far sì che questo DNA si vada a integrare casualmente nel genoma, e questo è un evento abbastanza frequente. Nella diapositiva che vi ho fatto vedere diceva che il 10-30% delle cellule, degli zigoti iniettati, ha il DNA che va a integrarsi. Un conto è l'evento rarissimo di ricombinazione omologa. Allora, se uno ha le cellule ES in coltura, può anche espanderle, può anche trasfettare 1 milione di cellule, 2 milioni, e andare a raccogliere, a isolare quelle poche che hanno integrato il DNA nel posto giusto. Se non si lavorasse con queste cellule, bisognerebbe appunto procurarsi milioni di uova fecondate e sarebbe un lavoro impossibile. Invece in questo modo si lavora come con le normali colture cellulari, queste cellule possono essere espanse, trasfettate e a quel punto si vanno a isolare quelle poche che hanno il DNA integrato al posto giusto. Qui c'è l'immagine, questa è la blastocisti e queste sono le cellule della massa interna. In questa diapositiva si mostra la messa in coltura diretta delle cellule S. In altri casi appunto si utilizzano cellule S messe in coltura da altri. Quando si ottiene questo monolayer di cellule, le si trasfetta. Qui fanno vedere in questa immagine che la trasfezione avviene in sospensione, non sulla piastra. Dopodiché, appunto, vengono fatte le varie selezioni, quindi la selezione con la neomicina, la selezione col ganciclovir, ossia si fa la crescita delle cellule in terreno selettivo, sopravvivono solo alcune cellule che sono quelle in cui è avvenuta la ricombinazione, queste vanno riniettate dentro la blastocisti prelevata da un'altra topina. Allora, noi vogliamo distinguere quali sono i topi che nascono da questa topina, vogliamo capire in quali topi è avvenuta in qualche modo l'integrazione di queste cellule S all'interno del tessuto, perché ovviamente all'interno della blastocisti vengono messe un po' di queste cellule S. Vedete? Queste cellule vengono messe qui, queste vanno a far parte anche loro della massa interna, da questa massa interna si sviluppa poi l'intero organismo e queste cellule casualmente andranno a far parte dei tessuti diversi. E chiaramente appunto l'organismo che si otterrà sarà una mescolanza delle cellule che derivano dalla massa interna originale e le cellule che derivano dalle S nelle quali è avvenuta la ricombinazione omologa. Allora, per avere un'idea di quante cellule sono andate a popolare il nuovo organismo, si utilizza un topo albino, quindi un topo bianco, e invece le cellule S che si vanno a trasfettare con questo costrutto e che si vanno poi a iniettare nella blastocisti derivano da un topo invece marrone. In questo modo... Qui sono state disegnate apposta in marrone per distinguerle dalle altre. Queste sono le cellule S col DNA integrato nel posto giusto. Si mescolano con le cellule qui disegnate in azzurro. Poi la blastocisti viene rimessa dentro una topina e si lascia sviluppare i vari topini. Come fanno a capire in quali topi alcune cellule sono andate a popolare alcuni tessuti? Li identificano perché osserveranno dei topi in cui ci sono delle macchie scure sulla pelliccia. E quindi se si ottengono dei topi solo bianchi, sono topi in cui le cellule est non sono andate a ripopolare nessun tessuto. Se i topi presentano delle macchie marroni, invece questi sono andati a ripopolare dei tessuti. Ma noi, ovviamente, ai ricercatori non interessa che le cellule est siano andate a ripopolare i tessuti esterni. Ai ricercatori interessa che qualche cellula S sia andata a ripopolare le cellule germinali, perché si vuole ottenere una linea di topi in cui il knockout è presente in tutte le cellule. Quindi immaginate che queste cellule S vanno a caso a popolare tutti i tessuti dell'organismo. Alcune di queste andranno a finire nelle gonadi e quindi andando ad accoppiare alcuni di questi topini con altri topini bianchi si cercherà di selezionare un topino tutto marrone, ossia un topino che deriva da uno spermatozoo o un uovo che deriva a sua volta da una cellula S in cui è avvenuta la ricombinazione omologa. E quello che vi chiedo è: questo topo che si ottiene è un topo già knockout omozigote? Quindi, e che cos'è quindi? Perché appunto, questo topo con cui lo incrocio è un topo normale, invece questo topo è un topo che ha appunto alcune regioni del proprio corpo colonizzate dalle cellule S in cui è avvenuta la ricombinazione omologa, quindi appunto, avremo solo uno dei due cromosomi nei quali è avvenuta la ricombinazione omologa. Quindi se ho sostituito, ho eliminato un gene di interesse, l'ho eliminato solo in uno dei cromosomi e quindi l'altro cromosoma deriva dal topo bianco, che quindi non è un topo knockout. Quindi questo topo, non so, se il gene che mi interessa è sul cromosoma 15, avrò due cromosomi 15, un cromosoma 15 knockout e un cromosoma 15 wild type. Per alcuni geni, i knockout di alcuni geni sono letali e quindi è necessario comunque lavorare su topi knockout o eterozigoti, perché l'assenza completa di un gene in alcuni casi è così letale che il topino muore già nelle prime fasi dello sviluppo embrionale e quindi questo topo è già, diciamo, il fenotipo viene studiato su questo topo qui. Se invece vogliamo ottenere il topo omozigote, andrò a incrociare due di questi topi finché non ottengo un topo in cui i due cromosomi si riassortiscono in maniera da avere il cromosoma 15 in cui è avvenuta la ricombinazione associato a un altro cromosoma 15 in cui è avvenuta la ricombinazione. Chiaramente accoppiando due topi di questo tipo avrò le quattro combinazioni. Avrò il topo omozigote wild type, avrò poi due possibilità di incroci in cui ottengo i due topi eterozigoti e poi avrò il topo omozigote con la ricombinazione omologa, quindi omozigote knockout. Ovvero, vi è chiaro questo passaggio? Se avete domande, mi fermo. Volete che chiuda la porta? Adesso sì. Questo è uno schema riassuntivo che ci dice, che ci ricorda che appunto in alcuni casi quando noi facciamo un topo transgenico andiamo a mettere un gene che non esiste in natura, ad esempio la GFP, cioè non è che non esiste in natura, non è espresso in natura da quel tipo di organismo. In altri casi andiamo a mettere un gene che già esiste ma vogliamo che venga espresso in tessuti particolari o in momenti particolari e quindi in questo schema serve a ricordare che se siamo in un topo knockout, il gene normale X viene sostituito dal gene mutante, che prende il posto del gene normale. Allora, se stiamo facendo un knock-in, stiamo rimettendo lo stesso gene con delle mutazioni. Se stiamo facendo un knockout, il gene normale viene sostituito da un'altra regione, da un'altra sequenza, dalla resistenza alla nomicina, da qualcos'altro. Invece, se stiamo ottenendo un topo transgenico, in cromosomi diversi, ma avremo entrambi i geni, quindi avremo il gene espresso normalmente dall'animale e inserito da qualche altra parte nel genoma il gene che stiamo studiando. Quindi se io sto andando ad esprimere un gene che comunque questa cellula esprime, devo tener conto del fatto che quello che osservo è la somma dell'espressione delle due proteine, sia quella endogena sia quella esogena. Mentre nel caso del knockout, quella endogena non è più espressa. Questo è uno schema solo per ricordare le differenze tra i due. Allora, nell'articolo che vedremo oggi parliamo di Erbi4 e il knockout per Erbi4 è letale. Infatti nel 95 è stato fatto un topo knockout per Erbi4 e si è visto che al decimo giorno e mezzo di vita embrionale i topi morivano per problemi cardiaci. Questa è un'immagine del cuore, si vede abbastanza. Io ammetto di non essere esperta di cuore, però vedete che c'è una grossa differenza tra queste due immagini. Questa è l'immagine wild type e questa è del knockout. Nel knockout non si sviluppano le trabeccole cardiache e quindi il topo non si sviluppa dal decimo giorno di vita in poi, muore, e quindi chi vuole studiare Erbi4 in altri tessuti non può farlo, perché se il cuore non si sviluppa. Se ad esempio un ricercatore è interessato al ruolo di Erbi4 nella migrazione nel sistema nervoso non può farlo, cioè può farlo fino al decimo giorno di vita embrionale, ma negli stadi successivi è bloccato e quindi deve pensare a un'alternativa. Allora, ci sono due possibilità, vi pongo due domande. Allora, come faccio ad ottenere un topo knockout che però esprime il gene di interesse solo in un tessuto, quindi in questo caso nel cuore, oppure come faccio a ottenere un topo knockout, questa è l'altra domanda, che non esprime il gene di interesse solo in un tessuto o in una certa fase dello sviluppo? Quindi la prima domanda è, voglio eliminare Erbi4 da tutti i tessuti ma farglielo esprimere solo nel cuore. E questo è il primo punto. E alcuni ricercatori hanno scelto questo approccio per ottenere un topo che continuasse ad esprimere Erbi4 nel cuore e che quindi potesse svilupparsi e consentisse di studiare Erbi4 nell'adulto. Altri ricercatori invece hanno deciso di scegliere un'altra strada e quindi lasciare che Erbi4 venisse espresso in tutto l'organismo, ma hanno trovato un metodo per impedire la sua espressione solo in alcuni tessuti, solo in alcuni momenti. Se volete pensarci un attimo. Come la bevo un po' d'acqua. Avete pensato un po'? Okay. Non ho pensato di metterla come domanda online per farvi riflettere, ma preferisco discutere a voce anziché dover correggere poi le risposte. Avete in mente come risolvere la prima domanda? Come? Promotore di tessuto specifico? Sì, quindi quello è già un modo. Però dove lo mette questo promotore? Sono? Quella può essere una soluzione, però come può pensare? Come si. Sì. Sì, quindi un modo può essere quello, quindi fare. In realtà, knockout condizionale come lo fa a farle? Che costrutto viene in mente? Perché io ho in mente i promotori inducibili o reprimibili, questo sì. Però allora non lo chiamo knockout, lo chiamo transgenico. Però però in qualche modo lei deve andare a eliminare l'erbicuattro dagli altri tessuti. Iniziamo, pensiamo solo al primo punto adesso. Ok. Nel senso, esistono dei promotori inducibili, per cui ad esempio io posso fare un topo transgenico che ha un promotore non espresso in maniera tessuto specifica ma inducibile, ad esempio con la tetraciclina. Esistono dei promotori che vengono attivati dalla tetraciclina, altri che vengono spenti, però in quel modo posso accenderlo, spegnerlo, però quell'originale devo in qualche modo toglierlo. Quindi che cosa si può fare? No, ma non c'è solo una risposta, ce ne sono tante, quindi... Uno può fare il no condizionale, quindi unendo le vostre due risposte, appunto fare un condizionale con un promotore tessuto specifico, in qualche modo. E però l'erbicuattro endogeno va eliminato in qualche modo. Sì, quella è una bella idea, sì. Con un promotore di tessuto specifico. Sì, quello è un modo pulito di lavorare. Quella può essere una soluzione, quindi andare a togliere non so, le zone tal dei tali, quindi impedire l'espressione di erbicuattro, del gene che stiamo studiando in tutti i tessuti, e al posto non mettere solo un pezzettino piccolo, ma un promotore tessuto specifico, e a quel punto dovrà mettere l'intero CDNA. Perché è difficile andare a sostituire il promotore vero e proprio. Quindi nel senso che le sequenze promotrici di solito sono molto grosse, è difficile agire a quel livello. Conviene eliminare un esone e sostituirlo col CDNA e promotore tessuto specifico. In questo articolo, nell'articolo che diciamo, alcuni ricercatori hanno scelto una strada simile, ma un pochino più complicata, quindi non sono andati a sostituire un esone con col costrutto che dice la vostra compagna, quindi col promotore inducibile e l'intero CDNA. Ma hanno fatto, adesso invece hanno fatto questo costrutto che è un po' quello che state dicendo voi. Quindi promotore tessuto specifico, questo è un promotore di un gene espresso solo nel cuore, questo è il CDNA che codifica per l'erbicuattro, e quindi l'espressione di questo costrutto è tessuto specifica. Quello che loro hanno fatto però non è stato prendere questo e andarlo a sostituire al posto di un esone. Credo che sia un po' difficile da fare tecnicamente quello che sta dicendo la vostra compagna, perché ottenere la ricombinazione omologa di un pezzo così grande forse è un po' difficile, è solo quello che è il problema tecnico, perché vedo che erbicuattro è lungo più o meno 4.000 basi, più un promotore sarà lungo 300-400 basi, allora l'evento di ricombinazione di un pezzo così grande al posto del gene endogeno forse è difficile da ottenere, però come idea secondo me può andare bene. Quello che ha fatto loro invece è ottenere un topo erbicuattro eterozigote, che quindi sopravviveva, e quindi andare a incrociarlo invece con un topo che esprimeva questo costrutto. E quindi con questo costrutto non hanno ottenuto il knockout. Adesso le domande sono qua sotto, ma adesso discutendo è più facile parlarne. Con questo costrutto non hanno seguito la tecnica della ricombinazione omologa, quindi non hanno ottenuto knockout, semplicemente l'hanno iniettato nel pronucleo maschile di un topo e hanno ottenuto una linea di transgenici che overesprimeva erbicuattro o lo esprimeva in maniera specifica nel cuore perché aveva questo promotore. Quindi tutte le cellule di quel topo avevano questo costrutto inserito nel loro genoma a caso in un cromosoma. Invece, in parallelo hanno preparato un knockout per erbicuattro e quindi avranno preparato un costrutto con le due sequenze e la resistenza alla nomicina che è andato a sostituirsi al posto dell'erbicuattro endogeno e il topo erbicuattro eterozigote in grado di sopravvivere sono andati a incrociarlo con questo. E hanno ottenuto un topo eterozigote per erbicuattro che esprimeva anche erbicuattro nel cuore. A questo punto, incrociando due topi eterozigoti per erbicuattro che esprimevano anche erbicuattro nel cuore, sono riusciti alla fine a ottenere un omozigote per erbicuattro che però sopravviveva grazie al fatto che esprimeva erbicuattro nel cuore. Quindi questo è il wild type, questo è il knockout che è letale. Loro hanno ottenuto prima un eterozigote, l'eterozigote sopravvive, l'hanno incrociato con un topo che esprimeva Erbi4 nel cuore, quindi hanno ottenuto il topo eterozigote Erbi4, che quindi aveva, immaginiamo, il solito cromosoma 15, adesso non so dove è Erbi4, ma aveva il cromosoma 15 ricombinante e l'altro wild type, e poi sul cromosoma tal dei tali l'Erbi4 espresso sotto promotore tessuto specifico. Hanno incrociato due di questi topi tra di loro, hanno ottenuto altri eterozigoti, hanno ottenuto degli omozigoti che erano wild type per Erbi4, e hanno ottenuto degli omozigoti in cui nessuno dei due cromosomi 15 aveva più Erbi4. Nel senso che entrambi derivavano dalla ricombinazione omologa, ma quel topo sopravviveva perché nel cromosoma tal dei tali comunque era espresso, si era andato a inserire il costrutto che produceva Erbi4 nel cuore. E quindi questo è stato un modo per bypassare questo problema. E ci sono molti articoli usciti negli anni che utilizzano questo topo qua, ossia il topo che esprime Erbi4 solo nel cuore. Avete qualche dubbio? Esprimeteli. Ah sì. Allora, se loro ottengono un topo knockout per B4, il topo muore e quindi non ci possono fare nulla. Allora decidono di preparare un topo normale, chiamiamolo così, transgenico, che esprime B4 in maniera artificiale nel cuore. Quindi questo topo normale avrà i suoi due cromosomi che gli derivano dal padre e dalla madre con i due Erbi4 wild type, e in più avrà il cromosoma che chiamiamo, non so, 18, nel quale è andato a inserirsi casualmente questo costrutto. Quindi questo topo sarà un topo che esprime Erbi4 dove deve essere espresso, come tutti i suoi fratelli, e in più nel cuore ne avrà un po' di più rispetto ai suoi fratelli, perché oltre a quello espresso normalmente perché il suo promotore fa sì che venga espresso, avrà un po' più Erbi4 dei fratelli perché ha questo promotore messo in maniera artificiale che ne fa produrre dell'altro. Quindi questo è un topo, diciamo, wild type, ma con un po' più di Erbi4 del wild type. Poi in parallelo, invece, quindi questo è un topo transgenico ottenuto col metodo dei topi transgenici. Parallelamente si cerca di ottenere un topo knockout invece. E quindi per ottenere un topo knockout prepariamo un costrutto, come quelli che abbiamo visto prima, che contiene una regione 1 che si attacca a Erbi4, la resistenza alla nomicina, una regione 2 che si attacca a Erbi4. Vado a questo punto a trasfettare le cellule S, ottengo, insomma, faccio tutti i vari passaggi, seleziono quelle cellule S in cui Erbi4 è stato sostituito dalla resistenza alla nomicina. E quindi con queste cellule S ottengo dei topi eterozigoti, il primo passaggio che abbiamo visto prima quando abbiamo visto i topi knockout. Quindi otterrò un topo che ha un cromosoma con Erbi4 normale e un cromosoma con Erbi4 nel quale è avvenuta la ricombinazione omologa. Ma voi vi chiederete come mai solo uno dei cromosomi? Perché in realtà è così improbabile che avvenga la ricombinazione omologa in una cellula S, che è quasi impossibile che nella stessa cellula S avvenga la ricombinazione omologa sui due cromosomi. Cioè la vostra cellula che voi trasfettate ce li ha tutti e due i cromosomi, il 15 che gli arriva dalla madre e il 15 che gli arriva dal padre. La ricombinazione omologa è così rara che solo uno dei due andrà a ricombinare. Quindi comunque le cellule S che voi andate a mettere nella blastocisti avranno i due cromosomi diversi. E quindi i primi topi che si ottengono incrociando questo topo con un topo albino sono dei topi eterozigoti, che quindi hanno uno dei due cromosomi in cui c'è la ricombinazione e l'altro no. Se io incrocio questi topi tra di loro e ottengo l'omozigote, muore al decimo giorno. Allora io non vado a incrociare quel topo con suo fratello, ma vado a incrociarlo con questo, col topo transgenico che esprime Erbi4 nel cuore. In questo modo otterrò varie combinazioni, quindi otterrò dei topi che ereditano i cromosomi normali, E dei topi che invece ereditano il cromosoma in cui ho avuto la ricombinazione omologa e lo, da una parte. Dall'altra parte otterrò dei topi che hanno un cromosoma in cui non è stato, non si è integrato in maniera casuale questo costrutto, e dei topi nei quali che invece ereditano un cromosoma nel quale si è integrato questo costrutto. Ovviamente ci saranno tutte le possibili combinazioni. Chi fa questi studi analizza tanti topi e va a identificare quello in cui è arrivato, quello che è ereditato, sia il costrutto transgenico sia il cromosoma in cui è venuta la ricombinazione. E quindi quello che si avrà sarà un topo. Immaginate tutte le possibili combinazioni, se volete potete anche provare a disegnarvele per la prossima volta, nel senso immaginare, incrociando questi due topi ottengo un eterozigote, un omozigote. Immaginate di disegnare appunto RB4 su un cromosoma che chiamate con un numero e questo costrutto col promotore tessuto specifico che si va a integrare su un altro cromosoma. Immaginate cosa succede incrociando i due tipi di topi, quindi il topo transgenico per questo costrutto e il topo eterozigote per l'altro costrutto. Tra le varie combinazioni ci sarà quella che vi interessa, ossia un topo che ha uno dei due cromosomi in cui c'è stata la ricombinazione, quindi è un topo che si chiama eterozigote, un knockout eterozigote, per cui dei due cromosomi ne avrà ereditato uno in cui c'è stata la ricombinazione, quindi non esprime RB4, e poi avrà ereditato anche un cromosoma in cui si è inserito questo costrutto. Questo topo non ci interessa ancora, perché è un topo eterozigote. A noi interessa avere il topo omozigote, che quindi non esprime RB4 più da nessuna parte tranne nel cuore. Allora vado a incrociare due topi eterozigoti per RB4, ma che esprimono anche RB4 nel cuore. E se volete, provate a disegnarlo, diciamo, come compito per la prossima volta. Immaginatevi gli incroci, disegnandovi solo il cromosoma per RB4 e il cromosoma per il costrutto transgenico. Tra i vari incroci, cioè incrociando, otterrete combinazioni diverse. Una di queste è un topo che eredita i due cromosomi in cui è avvenuta la ricombinazione omologa, quindi un topo knockout omozigote, che però sopravvive perché oltre a ereditare questi due cromosomi, eredita anche quello che esprime RB4 nel cuore. E comunque, se tra le varie combinazioni di incroci, tutti i topi che sono omozigoti ma non ereditano questo costrutto muoiono al decimo giorno, quindi non c'è neanche bisogno di selezionarli. Nel senso, quando alla fine nascerà la progenie e si va a analizzare andando ad esempio a fare delle PCR o andando a fare dei Western blot per vedere cosa è espresso, i topi che diventano omozigoti non nascono, quindi quelli vengono esclusi a priori. Bisognerà distinguere a questo punto tra gli eterozigoti che sopravvivono perché sono eterozigoti e gli omozigoti che sopravvivono perché hanno questo costrutto. Ai ricercatori interessa identificare tra queste due popolazioni quali sono gli omozigoti che sopravvivono perché hanno questo costrutto per distinguerli dagli eterozigoti. Secondo me, se provate a disegnarvi i vari incroci, vi chiedete le idee, provate a farlo per la prossima volta, poi lo possiamo vedere assieme. Quindi immaginare come si rimescolano i cromosomi e che tipo di animale ottenete alla fine dei vari incroci. Dunque, questa è l'immagine che vedevamo prima. C'era però l'altra domanda che avevo fatto. Quindi questo è il primo. E quindi questo articolo, che non vi racconto, ma che è uscito qualche anno fa, è stato prodotto il topo con questo approccio. Nell'articolo che vedremo poi oggi, invece, hanno scelto un altro approccio. Preferiscono che RB4 sia espresso da tutti i tessuti dell'organismo, tranne dai neuroni. E quindi devono trovare un modo per eliminare RB4 solo dai neuroni, non vogliono che sia eliminato da altre cellule. Che tipo, avete pensato anche alla risposta 2? Un po'? Forse qualche suggerimento ve l'avevo forse già dato in passato. Vi è venuto in mente che tecnica si può usare per costringere solo alcune cellule a non esprimere più un certo gene? Avete qualche idea? Umble, umble. Possono rispondere anche quelli delle prime fila. Di solito, guarda. Perché appunto se faccio un knockout lo elimino dappertutto. C'è un modo per fare un knockout solo in alcune cellule? Che vi hanno spiegato forse qualche anno fa. Forse. Ma ve l'hanno spiegato solo che appunto... forse avete dimenticato. Che la tecnica che utilizza la tecnologia del cosiddetto CRELOX. Con condizionale si intende un knockout, si può chiamare questo condizionale, con condizionale si intende un knockout in cui appunto in qualche modo si elimina l'espressione appunto solo in alcuni tessuti. Una risposta poteva essere il knockout condizionale, solo che prima me l'avevate citato a proposito della prima domanda, ossia come faccio a ottenere un topo che esprime Erb4 solo in un tessuto. Questo è un modo per ottenere un knockout solo in alcune cellule. Vi ricordate come funziona un po'? Adesso questo è uno schema preso da qualche altra presentazione. Perché condizionale significa che appunto il topo non esprime... In un certo senso è condizionale anche l'altro, ossia sono topi condizionali anche quelli in cui il gene che mi interessa è espresso sotto un promotore regolabile e che quindi hanno un'espressione in qualche modo regolabile stimolando il topo con un certo reagente che quindi va a legarsi al promotore e attiva la trascrizione di quel gene o la reprime. Questo tipo di knockout appunto condizionali, come faccio con questa tecnica a eliminare, perché appunto il termine condizionale è giusto, però vi ricordate come si fa a far sì che solo alcune cellule esprimano una certa proteina e altre no? Allora quello che si fa è sfruttare questo enzima che si chiama CRE, che è una ricombinasi, e questa ricombinasi è un enzima che è in grado di eliminare un pezzo di DNA in seguito al riconoscimento di alcune regioni che si chiamano LOX. Quindi la CRE è un enzima ricombinasi derivata tra l'altro dal fago P1. Questo è un enzima che riconosce una sequenza di 34 paia di basi sul DNA che si chiama LOX-P. Allora, se vado a mettere queste due sequenze LOX-P a sinistra e a destra del gene che voglio eliminare, di una regione del gene che voglio eliminare, ad esempio, sempre parlando di Erb4, visto che è il gene del prossimo articolo, se voglio eliminare, voglio fare in modo che le cellule non esprimano più Erb4, vado a capire qual è l'esone che codifica, che contiene il primo ATG. Immaginiamo che l'esone che codifica il primo ATG, l'ATG dello start codon, è il secondo esone, voglio eliminare il secondo esone. Allora andrò a mettere una sequenza da 34 basi a monte dell'esone e una valle. In questo modo, quando la CRE ricombinasi agisce, la CRE ricombinasi agisce sul DNA, quindi vale a riconoscere queste due sequenze e catalizza il taglio di questo pezzo di DNA che viene perso per sempre. Quindi questo, il cromosoma che conteneva queste due sequenze LOX perde per sempre l'esone 2. Cioè, una volta che CRE ha funzionato e ha tolto questo pezzo viene perso per sempre. Quindi quel cromosoma da quel momento in poi mancherà per sempre l'esone 2. Allora la CRE ricombinasi non è espressa normalmente dalle cellule. E quindi ovviamente avrò bisogno, mi viene in mente come faccio a ottenere il topo LOX e come faccio a ottenere il topo CRE. Adesso prima di lasciarvi pensare vi dico ancora una cosa, la sequenza LOX la metto a sinistra e a destra del pezzo che voglio eliminare, quindi devo ottenere un topo che viene chiamato topo LOXato, in cui a sinistra e a destra della sequenza che voglio togliere ho messo questi due frammenti da 34 basi. Questo topo dovrò andare a incrociarlo con un altro topo che invece viene chiamato topo Cre, in cui la sequenza Cre, cioè l'enzima Cre, è codificato all'interno di un costrutto e la trascrizione di questo Cre è regolata da un elemento promotore che è tessuto specifico o tempo specifico. Ossia, se immaginate di voler togliere, non so, RB4, un gene a caso, dalle cellule nervose, andrò a mettere un promotore neurospecifico. In questo articolo utilizzano, se non sbaglio, la nestina, e quindi vanno a subclonarsi il promotore della nestina. La sequenza del promotore la trovano nel sito PubMed, si scaricano la sequenza, la vanno a clonare, quindi preparano un costrutto col promotore di un gene espresso dalle cellule in cui vogliono che Cre sia espresso, e quindi ottengono questo costrutto che codifica per la Cre ricombinasi, ma la Cre ricombinasi deve essere espressa solo da certe cellule e questa tessuto specificità è data dal promotore. A questo punto, poi vi farò le varie domande, se incrocio un topo che ha Cre regolata in maniera tessuto specifica, quindi ha Cre sotto un certo promotore, con un topo che ha il gene che mi interessa eliminare, circondato da queste due sequenze LOX, otterrò un topo che sia Cre che LOX, e quindi tutte le volte che, in tutte le cellule in cui Cre è espresso, Cre andrà a verrà espresso nella cellula, andrà sul DNA a riconoscere le sequenze LOX e andrà a eliminare il gene che mi interessa. Negli articoli di solito non si scende così nei dettagli, si dice abbiamo preparato un topo Cre, non so, sottopromotore della nestina, abbiamo preparato un topo LOX sull'esone 2 e abbiamo ottenuto il topo Cre LOX. In realtà i passaggi sono numerosi, adesso guardo solo che le domande vi avevo segnato. Quindi vi è chiaro che cos'è il costrutto Cre col promotore e che cosa intendo con sequenza loxata? Ok. Allora, se voglio ottenere un topo LOX, che tipo di animale devo ottenere? Pensando, abbiamo visto gli animali transgenici e gli animali knockout. E quindi questo, che tipo di costrutto dovrò fare e che tipo di passaggi dovrò fare per ottenere un topo cosiddetto LOX? Secondo voi il costrutto, cioè io queste sequenze LOX possono finire a caso? Cioè che cosa dovrete, dove volete che vadano a inserirsi? Sì. Quindi a sinistra e a destra dell'esone 2, eccetera. Come faccio a farle finire lì? Sì. Quindi devo fare la ricombinazione omologa. Quindi non si chiama knockout questo topo, però la tecnica è quella, devo sfruttare la tecnica della ricombinazione omologa. Quindi dovrò preparare un costrutto che contiene la sequenza LOX, poi l'esone 2 che è in mezzo, l'esone 2, quello che mi interessa andare a sostituire, e di nuovo la sequenza LOX. E poi ancora a sinistra e a destra ancora dei pezzi di DNA che in qualche modo facilitano la ricombinazione, perché la ricombinazione avviene perché ci sono le due regioni del DNA a sinistra e a destra che si appaiono. Quindi dovrete fare un grosso costrutto che prevede la sostituzione dell'esone 2 con la sostituzione dell'esone 2 normale, ma con a sinistra e a destra le sequenze LOX. In questo modo ottenete un topo nel quale è avvenuta la ricombinazione. Adesso, personalmente non ho mai preparato topi LOX e quindi non ho idea di dove vada messa eventualmente la resistenza alla neomicina o dove vada messa l'enzima TK. So che nel corso che farete, che alcuni di voi faranno con Daniela Taverna di biotecnologie cellulari e animali, lei spiegherà, credo, con maggior dettaglio quali approcci si seguono per ottenere i vari topi transgenici. Però sicuramente, se io voglio che le sequenze LOX vadano a inserirsi a monte e a valle delle zone che voglio togliere, devo utilizzare una tecnica di ricombinazione omologa, perché se queste sequenze si mettono a caso non serve a nulla quello che voglio fare. Cioè, lo scopo è che quelle due sequenze siano proprio lì. E invece che tipo di topo devo fare, cioè che tipo di costrutto devo fare per ottenere un topo CRE? Questo costrutto, il promotore neurospecifico, il costrutto che prevede, il promotore neurospecifico che regola l'espressione di CRE, deve andare a inserirsi in un punto particolare del genoma? Vedete? No, perché tanto il promotore è quello e quindi è una entità autonoma che può inserirsi dove vuole. Quindi, mentre per ottenere un topo LOX i passaggi sono faticosi, perché appunto bisogna ottenere la ricombinazione omologa, quindi identificare solo quel topo in cui le due sequenze LOX sono andate al posto giusto, per ottenere un topo CRE è molto più facile. Quindi si fa un topo transgenico che esprime la CRE ricombinasi sotto un promotore tessuto specifico. E quindi, mentre nel caso del topo LOX dovrò utilizzare la ricombinazione omologa e poi le cellule S, eccetera, eccetera, per ottenere un topo CRE ottengo un normale topo transgenico, quindi andando a iniettare il pronucleo maschile, eccetera, eccetera. E tra l'altro una cosa bella dei topi LOX e dei topi CRE è che si possono ottenere tante combinazioni. In questo articolo gli autori vanno a incrociare un topo CRE col promotore della nestina, che è un gene espresso dalle cellule nervose, insieme con un topo CRE, scusate, un topo LOX, in cui l'esone 2 di RB4 è bloccato da due sequenze LOX. Ma ottenere questi topi è sempre abbastanza faticoso. La cosa bella di questi topi è che potete incrociarli con altri topi CRE, e i CRE possono essere incrociati con altri topi LOX. Quindi se un ricercatore in un altro punto del mondo è interessato a eliminare dalle cellule nervose non RB4 ma un altro gene, MET o F o ROBO DCC, si preparerà un topo con ROBO loxato e lo andrà a incrociare con lo stesso CRE, senza bisogno di prepararsi di tutti e due. Oppure se io ho preparato il topo RB4 LOX e un collega vuole studiare RB4 nel tumore al seno, vuole provare a toglierlo e si prepara un topo CRE con un promotore tessuto specifico, incrocia questi topi e ottiene topi in cui RB4 è eliminato in altre zone. Quindi ottenere topi CRE e ottenere topi LOX è abbastanza complicato, però poi questi topi possono essere incrociati per scopi diversi. Quindi adesso ho fatto varie domande, ma dunque, quello che vi chiedo è, appunto, quando finalmente ho incrociato il topo CRE che esprime la CRE sotto il tessuto, col promotore tessuto specifico per la nestina, insieme al topo LOX per RB4, quali cellule esprimeranno RB4 e quali non lo esprimeranno? Allora, quali cellule dell'organismo esprimono RB4? Come? Sì. Tutte no? Forse qualcuno stava dicendo qualcosa? No. Sì. In realtà lo esprimeranno tutte quelle per cui in natura è espresso. Nel senso, è una specificazione forse superflua, però non è che tutte le cellule dell'organismo lo esprimeranno, ma tutte quelle dove il promotore di RB4 fa sì che lui sia espresso, quindi nel tal tessuto, nella tal cellula. Invece quali non lo esprimeranno? Quelli in cui è venuta la ricombinazione, ossia tutte le cellule che esprimono CRE, ossia quali cellule? Sì, quindi i neuroni, cioè ossia tutte le cellule che nella loro vita, almeno una volta, hanno espresso, esprimono la nestina. Quindi se io metto il promotore della nestina, se una cellula, anche solo una volta, esprime la nestina, quindi ha tutto il macchinario necessario per quel promotore attivo, esprime la nestina, ma quel macchinario è anche in grado di legarsi al promotore artificiale della nestina che ho messo prima di CRE, quindi CRE viene attivato e andrà a eliminare RB4. Quindi tutte le cellule che nella loro vita hanno espresso almeno una volta la nestina non esprimono RB4. E questo evento è reversibile o irreversibile? Questo è irreversibile perché ho perso un pezzo di DNA e quindi quello è perso per sempre. Dico ancora una cosa, poi vi faccio un attimo di pausa. E chiaramente, come quando si fa il topo knockout, in generale quando si sfrutta l'evento della ricombinazione omologa, si ottiene un eterozigote, anche per il LOX bisogna ottenere un topo LOX omozigote, perché io voglio che la CRE ricombinasi vada a eliminare il gene di interesse in tutti e due i cromosomi, perché se ho solo uno dei due cromosomi con le sequenze LOX, la CRE ricombinasi va a eliminare il gene su quel cromosoma, ma io ho il gene sull'altro cromosoma e quindi non posso osservare l'effetto. Io voglio eliminarlo da tutti e due, e quindi chi ottiene un topo LOX otterrà prima il topo LOX eterozigote e poi andrà a incrociare due topi LOX eterozigoti finché non otterrà un topo LOX omozigote. Il topo LOX omozigote sta benissimo perché lui esprime RB4 tranquillamente, semplicemente a sinistra e a destra dell'esone tal dei tali a queste due sequenze LOX, che però non gli danno fastidio, di solito sono messe prima e dopo l'esone, quindi l'espressione di RB4 in quei topi non ha nessuna influenza. Se volete fare, non so, 5 minuti intervallo, poi partiamo con l'articolo.